Ezechiele. Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla 22ª domenica del tempo ordinario, che sarà domani, e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Oh carissimi, abbiamo un cambiamento di scenario radicale dalla domenica scorsa, dal Vangelo di domenica scorsa. Mi viene da dire: oh povero Pietro, l'altra volta primo della classe, promosso a pieni voti e beatificato seduto stante, beato te Pietro, gli disse Gesù. Questa volta perde aureola, promozione, beatificazione, viene rispedito addirittura all'ultimo banco. L'altra volta era in paradiso, questa volta va dietro a me. Non è proprio, non è cacciato all'inferno, ma va dietro a me, eh? Ma cosa ha fatto di così grave? Ma cosa ha fatto di così grave? Allora, ognuno può fare la sua interpretazione, e ognuno la fa un po' secondo la sua psicologia. E vi dico la mia, che vale solo per me, non è dogma della Chiesa, ma a me sembra che Pietro abbia avuto una reazione molto umana che avremmo anche noi. Io avrei fatto lo stesso, perché a me sembra che abbia solo tentato di salvare il maestro da una morte atroce. Ma chi vorrebbe che il suo migliore amico facesse una fine così? Ma anch'io avrei voluto salvare il Signore da quella morte. Voi no, siate sinceri nel cuore, cosa pensate? Chi non farebbe di tutto per salvare il migliore amico da una morte atroce come supplizio della croce, che poi è stata tolta come pena di morte, perché era troppo crudele e non era neanche riservata ai soldati romani la pena di morte, Quindi, oltretutto, Gesù ha dovuto vivere in quel periodo, ma bastava che non ci fosse la pena di morte, che anche lui sarebbe stato risparmiato. Era disegno di Dio, ma dobbiamo dire che la croce rimane oggi, come 2000 anni fa, scandalo e follia per la ragione umana. Non cerchiamo di sdrammatizzarla, le toglieremo il suo carattere divino, eh? Ha un carattere divino. Tutto ciò che è divino supera infinitamente la ragione umana. E la prova irrefutabile che Gesù era Dio è proprio la croce, cioè l'aver accettato in quanto uomo questo progetto divino al quale anche la sua natura umana si ribellava, come vediamo al giardino degli ulivi, quando chiese se era possibile non bere quel calice e è stato preso dall'angoscia. Insomma, era quel che desiderava anche Pietro, in fondo, eh? E in fondo il Signore ha letto in fondo al cuore di Pietro, al di là delle parole che gli ha detto, perché l'ha sempre riconfermato, gli ha sempre ridato il primato, non l'ha messo da parte a causa di questa sua risposta. Quindi, per Gesù questa è la prova irrefutabile che era Dio, cioè era uno con il Padre, non poteva fare diversamente, anche se la sua natura umana rifuggiva da una prova così, se non fosse stato Dio uno con il Padre, mai e poi mai avrebbe potuto accettare. La ragione umana non potrà mai capire la croce. Ci vuole il salto nella fede, ma non un salto qualunque, un salto addirittura mortale, perché supera la ragione. E in questa protesta di Pietro io ci vedo il suo amore per il maestro, tanto da volerlo salvare da una morte così. Il segno che si vuol bene a qualcuno è proprio il non voler vederlo soffrire, anzi, il voler fare di tutto per evitarglielo. E infatti Gesù, nonostante l'appellativo che gli dà oggi, continuerà a sceglierlo e a dargli il primato sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Ma io ho una grande ammirazione per Pietro, che poi finirà per dare la vita per il suo Signore allo stesso modo. E quindi la croce è prima di tutto, lo vediamo nella vita del Signore, è fare la volontà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Perché Gesù, se ci guardiamo bene, non è mica morto di malattia, non poteva prendere malattia, era Dio. Non è mica morto di qualche altro, per qualche altra ragione. È morto perché ha accettato questo piano di Dio, eh? E quindi vorrei, come dire, vorrei precisare che a volte si crede che so, se uno è malato, chiede di essere guarito, rifiuta la croce. No, 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 non è questa la croce. La croce è accettare la volontà di Dio su ognuno di noi. E si può benissimo chiedere di essere guariti quando si è malati, perché tutti quelli che l'hanno chiesto a Gesù, li ha esauditi. Tutti. Quando si dice Gesù non ha guarito tutti, non ha guarito tutti, ma ha guarito tutti quelli che gliel'hanno chiesto. Abbiamo visto 2 domeniche fa la Cananea. Quella era una liberazione. Abbiamo visto la donna l'emorroissa, abbiamo visto nel Vangelo, ci sono tantissimi casi in cui il Signore libera da questi mali. Quindi non dobbiamo pensare che la sua volontà sia sempre solo disgrazie, malattie, brutte cose, cose difficili da portare. No, il Signore è buono, il Signore è un Padre buono, siamo noi che lo guardiamo attraverso un filtro, c'è un po' quest'idea, ancora un po' giansenista, quell'eresia che c'era in Francia, che Dio sia un Dio giudice, severo, che castighi, che punisca, questo è piuttosto il Dio dell'Antico Testamento. Insomma, le prove ci sono, ma da dove vengono le prove? Ma le prove vengono dal fatto che siamo vivi, che siamo in vita. La prova viene dalla vita e invece dal Signore viene l'aiuto. Noi alziamo gli occhi al cielo, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. A volte nella vita dobbiamo affrontare, come vi dicevo l'altra volta, non dobbiamo solo camminare sulle acque, ma dobbiamo camminare sulla tempesta e tempeste scatenate, come 2 domeniche fa gli apostoli terrorizzati con la tempesta sul lago di Tiberiade. E vi dicevo che in ambiente semitico le acque non sono solo simbolo di, come diciamo noi poeticamente, le placide acque e il sole fa i riverberi argentati sulle placide acque, questa è poesia, ma per la mentalità ebraica le acque nascondevano anche forze oscure che si scatenavano, e infatti nell'Apocalisse c'è scritto nella Gerusalemme celeste che il mare non ci sarà più. Quindi queste forze oscure che ribolliscono nelle acque è il nemico del genere umano, sono gli spiriti maligni. E quindi vorrei raccontarvi, ho sentito un fatto vero, veramente successo. una tempesta scatenata, perché a volte bisogna affrontarle queste tempeste scatenate. C'era una persona, ha detto la sua testimonianza, una persona che prega, che ha detto la sua testimonianza, ha detto che ha attraversato un periodo ma veramente buio, oscuro, in cui non vedeva un raggio di luce. Sembrava che non ci fosse neanche uno spiraglio per uscire da quella prova. E al punto che diceva: l'unica soluzione è togliermi di torno, ma non aveva deciso di farsi fuori, l'aveva solo pensato, non vedeva altra soluzione, vedeva solo quella. E disse una preghiera al Signore, disse così: Signore, o fai qualcosa tu, o questa volta non supererò questa prova, questa volta non me la caverò. Ah, gli è arrivata una mail da una persona dall'altra parte del mondo, dall'America, da non so, una persona che lo conosceva, ma non era la persona con cui avessero rapporti quotidiani, eccetera. Questo gli scrive questa mail e gli dice: ci siamo riuniti per pregare e ti ho visto lo stato in cui sei nella disperazione più totale. Il Signore mi dice di dirti che è con te e porterà a compimento l'opera iniziata. Questo è rimasto esterrefatto di questa prova che il Signore era con lui. Quando non lo vediamo, quando non lo sentiamo, non significa che non sia presente. È presente perché, come si dice in francese, le sentiment, il sentimento, il sentire mente. Il sentire o non sentire non vuol dire che Dio ci sia o non ci sia, Dio c'è. È la fede che ce lo fa toccare con mano. È la fede che opera questa, come dire, attiva Dio e ci mette in comunicazione con Lui. E quando il Signore spesso dice agli apostoli, gente di poca fede, lo si può interpretare questa poca fede che, nel senso del tempo, deve durare sempre, non essere a intermittenza oppure basarsi sul sentimento. Oggi sento, quindi credo, domani non sento, quindi dubito. Deve durare nel tempo, mai vacillare, nonostante che ci sia la tempesta, nonostante che siamo nell'oscurità, nonostante che non sentiamo niente. Quindi non basta credere. Bisogna perseverare nella fede, bisogna avere una fede che dura nel tempo e avere una determinazione a tenere duro. Vi dicevo già le tre condizioni perché la preghiera sia efficace, no? Primo, basarsi su una parola del Signore. Dire: Signore, vieni in mio aiuto, è una preghiera, ma non è una preghiera di fede, non è appoggiata sulle parole del Signore. Bisogna appoggiarsi su quello che ha detto Lui. Signore, tu hai detto: chiedete, vi sarà dato. Ecco, io in base alle tue parole chiedo questa grazia, per esempio. Questa è una preghiera di fede. Quindi, primo, fare una preghiera di fede. Secondo, credere prima, perché chiedere non è credere. Se noi chiediamo, ma poi aspettiamo di vedere, non preghiamo con fede, perché vedere è constatare, non è credere. Quindi credere prima. Il Signore dice: qualunque cosa chiediate nella preghiera, crediate di averlo ottenuto e vi sarà dato. Quindi credere e ringraziare prima, seconda condizione, primo preghiera di fede, secondo credere e ringraziare prima di vedere, terzo è il punto più nevralgico, il punto più difficile. Restare fermi nella certezza che, nonostante che il tempo passi, perché il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, ma non ha detto per quanto tempo dobbiamo chiedere. E questo tempo può durare anche tanto, non sappiamo quanto. È lì il momento cruciale. Lì a un certo punto si può affiorare il dubbio, si può perdere la speranza, si può credere che Dio non ci ascolti, che Dio sia altrove, che insomma non possiamo credere in tutto e di più e ogni tanto non combiniamo niente. Allora, vorrei darvi 5 regolette per aiutarvi ad affrontare le tempeste. Quando bisogna camminare sulla tempesta, eh? Allora, quando la vita ti dà mille motivi per cadere, tu alza gli occhi verso il cielo e dice: Il Signore viene in mio aiuto. Secondo, quando i giorni sembrano bui e senza via d'uscita, tu dici: La mia speranza è fissa in Dio. Terzo, quando le delusioni urlano più forte dei sogni, tu svegliati e di era solo un sogno. Quarto, quando le rughe solcano il tuo viso, combattile col sorriso. Quinto, quando sei giù, dice il Signore, vieni a cercarmi e ti tirerò su. Ecco, sono piccole cose, dobbiamo scrivercele e rileggere e rileggerle ogni tanto perché nella nostra mente, nel nostro cuore si fanno sentire delle vocine e ce ne sono almeno tre. La prima voce è quella del maligno che predica disperazione a tutto andare, che accusa, che ti vuol portare allo scoraggiamento. La seconda voce è quella della coscienza che spesso e volentieri ti fa sentire in colpa, ecco, i sensi di colpa non vengono mai da Dio, vengono sempre dall'accusatore. E finalmente la terza voce è lo spirito che ti dice: Ma non ti preoccupare, alzati, va avanti, cerca la gioia del Signore, non guardare indietro. A me, io non mi ricordo più quello che tu hai fatto, come quella storiella. Sì, credo che sia una storiella, sì. Non credo che sia vera. Il racconto di un vescovo che era confessore di una religiosa, no? E questa a un certo punto va a confessarsi e gli dice: Padre, ma sai, io sento la voce del Signore che mi parla. Ah, il vescovo comincia a preoccuparsi, qui devo verificare, devo avere delle prove che non sia caduta nell'illusione che vaneggi, che insomma sia fuori di testa. Ah sì, davvero, crede che il Signore le parli? Allora senta, facciamo una prova, mettiamolo alla prova. La prossima volta che si presenta, gli dica al Signore, Monsignore mi ha detto di chiederle. Quali sono stati, di chiederti quali sono stati i peccati suoi che ti hanno ferito di più, perché così il vescovo pensava: i peccati miei li sa solo lui, se glielo dice è sicuramente lui che gli parla. E questa dice: va bene, eccellenza, quando il Signore si presenterà gli dirò questo che lei mi dice di chiedere. E quando il Signore si presenta, lei gli fa la domanda e poi torna dal vescovo. E il vescovo, allora, ha chiesto, ha fatto la domanda che le ho detto, e il Signore le dice, lei gli dice: Guardi, gliel'ho chiesto, ma e cosa le ha risposto? Mi ha risposto, mi ha detto così: di al Monsignore che io i suoi peccati non me li ricordo più. Ecco, ah, allora, così capita con noi, dobbiamo essere sicuri che il Signore perdona, che il Signore dimentica, che il Signore È un Dio buono, è un Dio misericordioso, eh? Bisogna andare al trono della grazia. La grazia dà ciò che non ci meritiamo e la misericordia non dà la punizione che ci meriteremmo, eh? Quindi parliamo al Signore e andiamo a Lui con la fiducia dei bambini piccoli che vanno dalla mamma a farsi pulire anche quando si sono sporcati, anche quando sono caduti, si sono sbucciati le ginocchia. Dobbiamo ritrovare questa semplicità dei bambini e quindi non facciamoci giri di testa, non rimaniamo, come dire, fissati su quello che abbiamo fatto, su quello che non abbiamo fatto. Guardiamo quello che ha fatto lui, ma lui è morto in croce per noi, ma più di così, ma più di così, cosa volete? Cosa volete? Come non possiamo fidarci di uno che è morto in croce per noi? A me ogni tanto mi citano dei metodi, delle filosofie, dico, guardate, l'unico che è morto per me è Gesù Cristo. Nessun metodo e nessuna filosofia è mai morta per me. Io credo di più in Gesù Cristo che ai metodi e alle filosofie, eh? Quindi dobbiamo essere sicuri che in Lui siamo salvati totalmente, definitivamente. Il Signore non fa le cose a metà. Ha versato il suo sangue per ognuno di noi e non vuole che nessuno vada perso. E per ritornare al Vangelo, il concetto, l'altro concetto che viene fuori è quello della rinuncia. Prima di tutto c'è una cosa a cui il Signore non ci chiede mai e poi mai di rinunciare. Qual è? Una cosa alla quale noi rinunceremo ben volentieri è la croce. Chi perderà la propria vita la troverà. E mi viene da fare questa riflessione, che oggi come oggi la rinuncia per Dio, guai parlare di rinuncia per Dio, guai se, che so io, per andare a messa devo rinunciare a qualcosa che mi piace, ma esiste invece in tutti gli altri ambiti. Ma se uno vuole eccellere nello sport, ma quante rinunce deve fare per sottoporsi agli allenamenti, per tenersi in forma, per superare la gara, per vincere la gara, eh? Oppure nel campo degli studi, ma quante rinunce bisogna fare se vuoi conseguire quelle sudate carte, bisogna studiare 8 ore al giorno, e si fanno quelle rinunce. Oppure, ne so, io sono appassionata di musica, nel campo della musica, mamma mia. Ma bisogna esercitarsi. Pensate che il grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini diceva: se sto un giorno senza esercitarmi, me ne accorgo io. Ma se sto 2 giorni, se ne accorge il pubblico. E quindi quante rinunce bisogna fare se si vuole eccellere nel padroneggiare uno strumento, insomma, essere un ottimo musicista, eh? E quindi la vita comporta rinunce in tutti i campi, e per seguire Dio non si vogliono intraprendere nessuna rinuncia. Invece è la cosa più importante, perché poi il Signore non si lascia vincere in generosità. Il Signore più dai, più ricevi. E quindi nel nostro piccolo dobbiamo sapere anche noi fare le rinunce che il Signore ci chiede, sapendo che se Egli ci chiede di rinunciare a qualcosa, non è per togliere, ma per poter dare molto di più. Ci toglie qualcosa che ci impedisce di ricevere Lui, il dono per eccellenza. Dio non si lascia mai vincere in generosità, eh? Vi dico spesso che chi perderà la propria vita la troverà. Vediamo nella vita dei santi che hanno trovato il loro punto di appoggio non sul pavimento, ma sul soffitto. Hanno realizzato il rovesciamento totale di prospettiva, di equilibrio, e si aspettano tutto dall'alto, ma così ci sono dei vantaggi. Il primo vantaggio è che a volte ci sentiamo mancare il terreno sotto i piedi. Ebbene, se ci appoggiamo al soffitto, il soffitto non ci mancherà mai sotto i piedi, perché sopra. E poi faremo l'esperienza di una pienezza di vita incredibile, perché sarà la vita divina che fluisce in noi, ma insomma, ma noi dobbiamo scoprire finalmente, prima o poi, questa natura divina che abbiamo ereditato col battesimo, con la vita di grazia. Non dobbiamo vivere come se fossimo solo. Noi siamo una macchina a doppia alimentazione, non funzioniamo solo a benzina, funzioniamo anche a elettricità. Voglio dire, non funzioniamo solo con la natura umana, ma abbiamo anche la natura divina dentro di noi. Dobbiamo chiedere questa grazia al Signore di scoprire questa nostra natura che abbiamo ricevuto col battesimo, che riceviamo coi sacramenti, che ci viene con la grazia e che ci viene soprattutto attraverso il dono dello Spirito Santo. Il Papa aveva detto, quando hanno fatto il nuovo testo dei carismatici, aveva detto: dovete tutti ricevere il battesimo nello Spirito Santo, rivestiti di potenza dall'alto. Chiediamo questo battesimo nello Spirito Santo e faremo l'esperienza della nostra natura divina. Ecco, carissimi, allora adesso passo alla vitamina spirituale. Ve ne do una bellissima. Cosa bisogna accumulare? L'unica cosa che bisogna accumulare è l'amore, perché quello ci seguirà nell'aldilà, mentre tutto il resto rimarrà di qua. Ecco, questa è una frase di Saint Charbel. Ecco, carissimi, allora vi auguro veramente di fare questa esperienza della pienezza di vita divina, della natura divina che è in voi. E se avete chiarimenti o domande da fare, il numero è 338 75 53 847. E buona domenica e ciao a tutti da Vilma.